brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora fra voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa. Vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò a voi. Se mi amaste vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore. Come abbiamo osservato qualche altra volta, il Vangelo di Giovanni procede in modo diverso dagli altri tre Vangeli, dove la narrazione è più diretta e si può immediatamente percepire la parola di Gesù rivolta alle persone e anche mettere attenzione ai suoi gesti, ai gesti con cui Gesù si relaziona con le persone, con tutte le persone. E quindi Giovanni procede in altro modo, questo detto a modo introduttivo, e afferma qualcosa su cui poi ritorna come con approfondimenti concentrici, quindi riprende e approfondisce, sfuma, rilancia e magari rende un po' più difficile l'immediata percezione del messaggio. E di questo Vangelo, su cui come sempre si possono esprimere diverse riflessioni, a me anche per le situazioni che dicevamo inizialmente, ma anche precedentemente ad esse, poi c'è una congiunzione nell'intimo del nostro essere, del nostro cuore, della nostra coscienza, sono due le sollecitazioni che hanno parlato dentro di me, che adesso esprimo anche a voi se può essere utile. La prima riguarda la questione della pace, proprio in base anche a quello che dicevamo, e l'altra molto connessa, molto derivata proprio strettamente, è quella della consolazione, dello Spirito che consola, perché tutti abbiamo bisogno di conforto, di consolazione. Allora, per quanto riguarda la questione della pace, credo che, forse non so se è una situazione positiva, noi lo crediamo, ma chissà. Credo che in poche chiese si sia parlato della pace come in questa chiesa di Giuliano, bene, male, poco, troppo, ma poi in poche chiese. E non così per una sorta di hobby, perché Pierluigi sarebbe il prete della pace, ma perché la pace è il cuore stesso del Vangelo, dentro ai conflitti della storia, perché la pace riguarda proprio il vissuto più interiore, più intimo nostro, e certo riguarda anche l'Iraq e le bombe, perché tutti noi vorremmo vivere in pace, come serenità, equilibrio interiore, perché sappiamo che la pace proprio nell'etimologia biblica, shalom, significa l'equilibrio, la serenità con noi stessi nei rapporti umani, a cominciare da quelli delle persone con cui viviamo più da vicino, dentro ai gruppi umani, ai popoli, all'intero pianeta, anche in rapporto con tutti gli esseri viventi. Quindi con tutto quello che si muove e vive nel pianeta Terra e anche nell'ecosistema, nella casa grande del pianeta dell'ecosistema, il sistema grande, ecco, dell'universo in cui siamo. Certamente, questa è la pace, quindi non solo l'assenza di un conflitto, di un'arma, di una guerra, che sarebbe già certamente un segnale oltremodo positivo, proprio la pace, quindi come situazione permanente della vita. Quindi se è così, è la pace, resta un desiderio, un sogno però positivo che ci coinvolge per metterlo in atto nella nostra vita, per tutto quello che possiamo. La pace come la guerra, quindi, non sono situazioni già fatte, si preparano. C'era un motto antico che diceva: se vuoi la pace, prepara la guerra. Cioè, sii forte, pronto a dominare e a tenere tutto sotto controllo. Quella è la pace dell'impero, non è la pace di Gesù, che dice: vi do la mia pace. No. E c'è un cambiamento in questo motto che dovrebbe coinvolgerci tutti. Se vuoi la pace, prepara la pace. Quindi la pace e la guerra si preparano ogni giorno. C'è gente che prepara la guerra, che costruisce armi, che prepara la guerra. C'è gente che prepara la pace, speriamo di essere fra questi, senza dividere il mondo sommariamente in buoni e cattivi. Dentro a questi processi ci siamo in parte tutti, tutti. È importante far prevalere questa sensibilità, spiritualità, teologia, cultura, politica, poi nel passaggio politico della pace. E a me pare ancora una volta che si può riflettere seriamente della pace ponendoci dalla parte di chi vive situazioni estreme. Perché alle volte nei salotti televisivi si parla della pace, forse anche, chissà, forse anche nelle chiese, anche in questa, chissà, dico. Si può parlare mettendo punto e virgola, facendo distinguo che non servono a nulla. Sono oziosi, servono più a chi li dice che alla realtà. Se io mi pongo, come dicevamo all'inizio, nella situazione di una famiglia che vive una lacerazione, un dolore così terribile come quello a cui abbiamo riferito, cosa vuol dire essere in pace? Cosa vuol dire la pace per chi vive un dolore così grande? Con l'animo terremotato dal dolore. Cosa significa la pace? Quando e come si potrà vivere un frammento di pacatezza interiore dopo la devastazione del male, del dolore intimo, lacerante? Perché se la pace non è anche questo, parliamo, come diceva Don Milani con i suoi ragazzi, di aria fritta e rifritta, frasi fatte che non hanno attinenza con la realtà. E nel centro di padre Claudio, come si può parlare di pace in questi giorni? Certo, si dovrà continuare a parlare, ma soprattutto a praticare la pace. Però con questa ferita nel cuore, come a dire che c'è una verifica spietata della pace dentro alla storia. E allora possiamo fare tutte le analisi sul perché ci sono le guerre, le armi, le violenze, però resta sempre, qui nell'Eucaristia lo diciamo in modo particolarmente attento, resta sempre una domanda che riguarda me, che vi parlo, e riguarda noi tutti, e riguarda la storia umana. Perché l'essere umano è così disponibile alla violenza? Perché? Perché le persone che fino a poco prima avevano deprecato come disumano l'impugnare le armi, uccidere gli altri, essere protagonisti di violenze terribili, perché poi le persone stesse fanno, le stesse persone fanno le cose che avevano definito, denunciato come abominevoli, disumane? Come mai? Siamo così disposti a essere violenti? Questa è la domanda propongo. Quindi impegna tutti proprio dentro allo spirito, all'animo, a liberarsi dall'aggressività, dalla violenza, dall'inimicizia. E come domenica dicevamo, commentando quello che Gesù invitava a vivere, amatevi come io vi ho amato. E dicevamo qual è l'amore di Gesù di Nazareth, da cui imparare l'amore nella nostra vita per liberarci. Speriamo solo da frammenti di grossolanità, di possessività, di egoismo, di strumentalità, perché tutti siamo in cammino, sempre. E dicevamo che questo amore di Gesù può essere accolto da chiunque, da chi vive una famiglia felicemente sposata, in chiesa ma anche in municipio, da chi è convivente, da chi è omosessuale, perché il messaggio dell'amore di Gesù è rivolto a tutti, senza distinzioni, e tutte le persone in qualunque condizione di vita vivono possono avvertirlo come un grande messaggio di cui c'è bisogno, proprio che allarga il cuore, che stimola, che verifica, che rilancia proprio la profondità del nostro essere. E così ci chiediamo allora qual è la pace che Gesù ci insegna, che ci comunica, quali sono le caratteristiche, perché dice io vi do la mia pace che non è quella del mondo. E potremmo dire così in sintesi, qual è la pace di Gesù? E Gesù costruisce la pace ogni momento della sua vita perché pone attenzione a tutti, a tutte le persone, in qualunque condizione si trovino, e quindi abbatte tutti i muri di divisione, di pregiudizio, di discriminazione. E poi per la pace di Gesù è il suo atteggiamento, le sue parole, i suoi gesti che comunicano serenità, proprio pace a tutti. Va in pace. Quante volte ritorna nel Vangelo questa parola? Anche con l'invito a non ripetere il male, non peccare più, non fare più così, ma vai in pace, vai in pace. Cioè Gesù dove passa comunica serenità, pace profonda dell'animo, riconciliazione con se stessi e con gli altri. Certo, questo Gesù che comunica questa pace diventa un Gesù criticato, anche insopportabile. A chi? A chi? A chi ritiene di non aver bisogno di questa pace, perché governa la religione, la cultura, la politica, le leggi, con presunzione, con arroganza. Chi è presuntuoso e arrogante sente di non aver bisogno della pace, perché appunto pensa che la pace sia quello che quella persona, quel gruppo di persone, di potere decide, appunto. La pace dell'imposizione, della legge, della religione, di un sistema che nella religione, sappiamo, trovava la conferma più esplicita, più terribile. Questi non accettano l'invito e la comunicazione alla pace e sentono Gesù un nemico. Proprio Gesù che aveva detto che il fondamento della pace è liberarsi dall'inimicizia. Non abbiate nemici. Liberatevi dall'inimicizia. Anzi, su questo siate proprio perseveranti. E se trovate una difficoltà, tradotto, se uno ti percuote sulla guancia, dagli anche l'altra, offrigli anche l'altra, che non vuol dire banalmente offrirgli la guancia, vuol dire perseverare in questa logica della non violenza, del superamento dell'inimicizia. È lui che ha detto, beati i non violenti. E beati le donne, gli uomini, i bambini, i giovani costruttori di pace, perché loro come costruttori di pace sono in questo riconoscibili come figli e figlie di Dio. Questa è la pace di Gesù di Nazareth, che non prevede nessuna arma nel Vangelo, e che quando Gesù va incontro alla morte, va incontro cosciente, va incontro anche angosciato, pensiamo al Getsemani e poi alla croce, ma coerente, sapendo il costo violento a cui va incontro. Senza armi. A Pilato aveva detto che il regno suo non è di questo mondo, perché altrimenti sarebbero venuti a difenderlo i suoi soldati. Quindi Gesù va incontro alla morte violenta sulla croce, dopo la tortura, la crocifissione, va solamente con la forza dell'amore, della disponibilità, della dedizione della sua vita. Questa è la forza della pace, la forza dell'amore e della disponibilità. Questo è Gesù di Nazareth, questa è la sua pace. Certamente con tutti i gesti che dentro, per così dire, ci sono, che sono quelli della condivisione del pane, dell'attenzione a tutte le persone, come accennavo, che lui vive e ci insegna, è come una strategia dell'attenzione, la pace. Non è solo pronunciare la pace, esortare alla pace, è viverla nella vita di ogni giorno. È anche come una liberazione, anche dalle nostre aggressività, dalle nostre inimicizie. E Gesù sulla croce perdona a chi lo uccide, perché dice che chi è violento è fuori dalla ragione. Padre, perdona perché non sanno quello che fanno. Non sapere quello che si fa vuol dire essere fuori dalla ragione, essere nella pazzia della violenza. Gesù perdona loro perché sono irragionevoli, perché chi è violento è fuori dalla ragione umana. E perdona loro, Padre, perché non sanno quello che fanno. Questo è l'itinerario della pace. E come dire, e metterci in cammino ogni giorno, continuamente. Certo, il cuore nostro, come dicevamo, la coscienza nostra, e poi dall'altra parte la questione delle guerre e degli armamenti. Proprio pensando a una morte così giovane, pensavo di nuovo anche stamattina, pensavo a un letto di ospedale, di terapia intensiva. Pensavo poi a un corpo che diventa proprio come un corpo crocifisso, torturato da tanti aghi, da tanti buchi, da tante cose. Una meditazione sull'umanità che sì, che addolora, certo, me come voi. E poi sentiamo nelle finanziarie che si tagliano le risorse per la scuola, per la sanità, e poi si leggo che un F-35, l'ultimo caccia bombardiere super tecnologico, uno costa 80 miliardi di vecchie lire, e dico basta, dico proprio non ce la faccio più, non ce la facciamo più a reggere questo mondo, basta, perché poi si chiamano effetti collaterali. Le stragi di civili, anche l'altro giorno in Afghanistan, ma basta, dico, no? Proprio basta, dico, moralmente basta. Come stragi collaterali, come effetti collaterali. Se io e noi, un gruppo di persone, camminiamo per una campagna e ci arriva in testa una bomba e ci uccide tutti, quello sarebbe uno sbaglio? Un effetto collaterale? Cosa c'entra in quelle persone, dico, con la guerra? Cosa c'entra? Io dico basta. Basta bugie, basta coperture ipocrite, basta. Diciamo le cose come stanno, chiamiamo le cose come sono e diciamo crimini. Quando uccidere donne e bambini è criminale, è un crimine. Anche nel linguaggio, diciamo, tu adesso non aver nemici, adesso usi il tono forte. Sì, il tono forte, basta, bugie in questo mondo. Che ne ce n'è già troppo. Sono criminali, sono crimini contro l'umanità, uccidere donne e bambini, effetti collaterali abbiamo inventato, guerre umanitarie. Come guerre umanitarie? Come una guerra può essere umanitaria? Allora metto insieme il dolore per la morte di una persona giovane, le spese della sanità, i cacciabombardieri, dico basta, diciamo punto e a capo, sarà difficile, ma diciamo punto e a capo. So come la pensate, io sento così, come uno sdegno morale, bisogna essere fedeli alla verità nella vita, fedeli al vero, anche nelle chiese, dire la verità, è dappertutto, se no cosa si costruisce, quale pace si costruisce? E l'ultimo aspetto, forse il più importante, il conforto, la consolazione, nella vita è fondamentale, la consolazione. Il conforto, specie in certi passaggi della vita. Il conforto può venire da Dio? Sì, però non è facile alle volte, perché Dio alle volte sembra assente. E parlare di Dio in una situazione dolorosa, alle volte, almeno io lo sento sempre, difficile. Perché non può essere come un'etichetta Dio che si pone dovunque, comunque, in qualsiasi modo. È più complesso. Io penso che dal Signore può venire un grande conforto, però alle volte è difficile il collegamento con Lui, Però questo affidamento può tornare dentro l'animo come più calma, più pacatezza, più forza. Credo nella vita tutti lo abbiamo potuto sperimentare, certamente. E poi c'è il conforto che passa attraverso le persone che possono confortarci, perché tutti abbiamo provato nella vita il significato di presenze, di gesti, di parole che ci hanno comunicato un conforto, una consolazione. Quindi il conforto che viene dal Signore, il conforto che viene da qualche persona, però del conforto è dimensione fondamentale della vita. Una famiglia, un centro della pace in Burundi, come sfregiato dalla violenza, il conforto, la consolazione per dire: nonostante tutto la strada è quella, la strada dell'umanità, la strada della pace. Però il conforto è dimensione indispensabile. La fede può essere una consolazione, può essere, però non può essere un obbligo, un'etichetta, un'imposizione che viene da fuori, una ricerca lenta, faticosa, però può esserci questa luce, questo calore che vengono dalla fede e da qualche presenza significativa. Ecco, queste erano le due dimensioni che mi avevano in qualche modo provocato a riflettere nel profondo del mio animo.